Държавни изпитни център.
Матура 24.
Преверяние слушнега разумевания.
Лепо поздравljeni. Pričenje se reševanje maturitetne ispitne pole slušnega razumevanja italijanščine.
Ispitna pola je sestavljena iz dveh delov, dela A in dela B. Vsak del vsebuje govorjeno izhodiščno besedilo in nalogo, ki se nam nanaša.
Najprej boste nalogo prebrali, nato boste poslušali govorjeno izhodiščno besedilo in lahko že med poslušanjem nalogo sproti reševali. Vsako govorjeno izhodiščno besedilo boste poslušali po dvakrat, vmes pa bo premor za reševanje. Začetek in konec govorjenega besedila bo označeval takle zvočni znak.
Odgovore z nalivnim peresom ali s kemičnim svinčnikom upisujte v izpitno polo v zato predvideni prostor. Če se zmotite, odgovor prečrtajte in napišite na novo. Nečitljive rešitve in nejasni popravki se točkujejo z nič točkami. Zaupajte vase in v svoje sposobnosti. Želimo vam veliko uspeha.
To so bila splošna navodila. Zdaj boste začeli reševati izpitne naloge.
Poslušajte pozorno. Odprite izpitno polo. Del A. Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja dela A. Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo, lahko že sproti.
Gentili ascoltatori, parliamo adesso di un argomento strettamente legato all'estate e al caldo, le zanzare. E con noi in studio il signor Roberto Romi, biologo e ricercatore del Centro per la Sorveglianza della Diffusione della Zanzara dell'Istituto Superiore della Sanità. E a lui vorremmo rivolgere qualche domanda per sapere come difenderci da questi fastidiosi insetti. Quante specie di zanzare esistono in Italia?
Ce ne sono 64 tipi diversi, tra i quali anche la zanzara tigre che depone le uova in acque inquinate o in piccoli recipienti.
Qual è il genere più cattivo?
La zanzara tigre, appunto, che deve il suo nome sia alle strisce bianche che ricoprono il corpo, sia alla sua aggressività. È apparsa in Italia 10 anni fa, nascosta nei copertoni destinati all'industria chimica, trasportati dalle navi statunitensi. E si è diffusa velocemente. Dal Veneto, dove c'è il 70% dei focolai, oggi è distribuita in tutto il nord, il centro e in Campania.
Come si riconosce la zanzara tigre?
Mentre le altre specie pungono anche di notte, questa ci attaccherà solo di giorno. Sono le femmine le più agguerrite, perché hanno bisogno del sangue per far maturare le uova. La loro puntura produce reazioni molto irritanti.
Le zanzare italiane possono trasmettere malattie?
Solo alcuni rari tipi possono trasmettere a cani e gatti un piccolo verme, la filaria, che si insinua nei polmoni e può dare gravi disturbi. Casi isolatissimi si sono manifestati anche nell'uomo.
Eppure in Italia esiste ancora la specie Anofele, la stessa che provoca la malaria.
È vero, vive nella pianura padana, in Toscana e al sud. L'anofele però si limita a trasmettere il virus da una persona malata a una sana. E poiché la malaria in Italia non c'è più, la pericolosità della zanzara è minima.
Come mai alcuni ambientalisti sono contrari a distruggere gli insetti con sostanze chimiche?
Perché le sostanze chimiche usate sono dannose per l'ambiente. I metodi naturali innocui per piante e gli animali invece sono più costosi e vanno ripetuti più spesso.
Perché oggi questi insetti resistono anche d'inverno?
Perché gli inverni sono umidi e poco rigidi e le case caldissime. Così le zanzare trovano la temperatura ideale per sopravvivere.
Cosa si può fare per tenerle lontano?
Mettere sostanze che uccidono le larve nei depositi d'acqua dei tombini, negli scarichi dei condomini e in tutti i punti dove le zanzare depositano le uova.
E in casa?
Bisogna controllare le cantine, i garage, le zone umide, le perdite di acqua delle caldaie. Mai lasciare acqua in recipienti e sottovasi per più di 5 giorni. Il ciclo di sviluppo del larve è infatti di una settimana.
In attesa dell'autunno, cosa consiglia per prevenire le punture?
I prodotti repellenti migliori sono quelli chimici, vanno usati però con prudenza. I rimedi naturali invece non sono efficaci.
Professor Romi, grazie dei suoi consigli e buone vacanze.
Besedilo prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
Gentili ascoltatori, parliamo adesso di un argomento strettamente legato all'estate e al caldo, le zanzare. E con noi in studio il signor Roberto Romi, biologo e ricercatore del Centro per la Sorveglianza della Diffusione della Zanzara dell'Istituto Superiore della Sanità. E a lui vorremmo rivolgere qualche domanda per sapere come difenderci da questi fastidiosi insetti. Quante specie di zanzare esistono in Italia?
Ce ne sono 64 tipi diversi, tra i quali anche la zanzara tigre, che depone le uova in acque inquinate o in piccoli recipienti.
Qual è il genere più cattivo?
La zanzara tigre, appunto, che deve il suo nome sia alle strisce bianche che ricoprono il corpo, sia alla sua aggressività. È apparsa in Italia 10 anni fa, nascosta nei copertoni destinati all'industria chimica, trasportati dalle navi statunitensi. E si è diffusa velocemente. Dal Veneto, dove c'è il 70% dei focolai, oggi è distribuita in tutto il nord, in centro e in Campania.
Come si riconosce la zanzara tigre?
Mentre le altre specie pungono anche di notte, questa ci attaccherà solo di giorno. Sono le femmine le più agguerrite, perché hanno bisogno del sangue per far maturare le uova. La loro puntura produce reazioni molto irritanti.
Le zanzare italiane possono trasmettere malattie?
Solo alcuni rari tipi possono trasmettere a cani e gatti un piccolo verme, la filaria, che si insinua nei polmoni e può dare gravi disturbi. Casi isolatissimi si sono manifestati anche nell'uomo.
Eppure in Italia esiste ancora la specie anofele, la stessa che provoca la malaria.
È vero, vive nella pianura padana, in Toscana e al sud. L'anofele però si limita a trasmettere il virus da una persona malata a una sana. E poiché la malaria in Italia non c'è più, la pericolosità della zanzara è minima.
Come mai alcuni ambientalisti sono contrari a distruggere gli insetti con sostanze chimiche?
Perché le sostanze chimiche usate sono dannose per l'ambiente. I metodi naturali innocui per piante e gli animali invece sono più costosi e vanno ripetuti più spesso.
Perché oggi questi insetti resistono anche d'inverno?
Perché gli inverni sono umidi e poco rigidi e le case caldissime. Così le zanzare trovano la temperatura ideale per sopravvivere.
Cosa si può fare per tenerle lontano?
Mettere sostanze che uccidono le larve nei depositi d'acqua dei tombini, negli scarichi dei condomini e in tutti i punti dove le zanzare depositano le uova.
E in casa?
Bisogna controllare le cantine, i garage, le zone umide, le perdite di acqua delle caldaie. Mai lasciare acqua in recipienti e sottovasi per più di 5 giorni. Il ciclo di sviluppo delle larve è infatti di una settimana.
In attesa dell'autunno, cosa consiglia per prevenire le punture?
I prodotti repellenti migliori sono quelli chimici, vanno usati però con prudenza. I rimedi naturali invece non sono efficaci.
Professor Romi, grazie dei suoi consigli e buone vacanze.
Prehajamo k delu B. Na voljo imate nekaj sekund, da preberete vprašanja.
Prisluhnite besedilu in rešujte nalogo. Lahko že sproti.
L'obelisco di Aksum tornerà in Etiopia. Lo ha stabilito questa mattina il Consiglio dei Ministri, che ha anche deciso di avviare al più presto le procedure per la sua restituzione, ponendo fine alla tensione tra il governo di Addis Abeba e quello italiano. L'obelisco, un imponente monumento funerario in granito, alto 24 metri, che risale circa 2000 anni fa, fu portato via dalle truppe italiane nel 1937, durante l'occupazione dell'Etiopia, per ordine di Mussolini, e fu installato a Roma, per celebrare i 15 anni della marcia su Roma. La sua restituzione era prevista fin dal 1947, quando venne firmato il trattato di pace con l'Etiopia e fu riconfermata in documento del 1956. Nel 1997 Italia ed Etiopia definirono le procedure di restituzione, confermate pubblicamente dal Presidente della Repubblica Italiana in visita ad Addis Abeba. Lo stesso anno fu stanziato 1 miliardo di lire per il pagamento delle spese di smontaggio e trasporto. Negli ultimi tempi, più volte il Ministro dei Beni Culturali aveva ribadito la volontà del governo di far tornare in Africa il monumento, ma alle parole non sono mai seguiti i fatti e l'obelisco è rimasto a Roma. A gennaio Addis Abeba aveva sollecitato l'UNESCO affinché l'obelisco venisse restituito al paese d'origine. Poi, un mese fa, un temporale lo ha danneggiato e l'episodio ha acceso ulteriormente la controversia. Agli abitanti di Aksum importa poco che i grandi musei del mondo abbiano deciso di non restituire i loro possedimenti ai paesi d'origine, in nome dell'universalità dell'arte. «Ci sono più oggetti preziosi aksumiti a Roma che qui da noi», dice il curatore del sito archeologico e del piccolo museo di Aksum, «e nessuno li richiede indietro, ma l'obelisco è diverso». Dal Corno d'Africa lentezze e impedimenti romani sembrano incomprensibili. Molti hanno l'impressione che dietro i ritardi ci sia la voglia di una parte del paese di rimandare ancora la consegna.
Besedilo prisluhnite še enkrat in rešite nalogo.
L'obelisco di Aksum tornerà in Etiopia. Lo ha stabilito questa mattina il Consiglio dei Ministri, che ha anche deciso di avviare al più presto le procedure per la sua restituzione, ponendo fine alla tensione tra il governo di Addis Abeba e quello italiano. L'obelisco, un imponente monumento funerario in granito, alto 24 metri, che risale circa 2000 anni fa, fu portato via dalle truppe italiane nel 1937, durante l'occupazione dell'Etiopia, per ordine di Mussolini, e fu installato a Roma, per celebrare i 15 anni della marcia su Roma. La sua restituzione era prevista fin dal 1947, quando venne firmato il trattato di pace con l'Etiopia e fu riconfermata in documento del 1956. Nel 1997 Italia ed Etiopia definirono le procedure di restituzione, confermate pubblicamente dal Presidente della Repubblica Italiana in visita ad Addis Abeba. Lo stesso anno fu stanziato 1 miliardo di lire per il pagamento delle spese di smontaggio e trasporto. Negli ultimi tempi, più volte il Ministro dei Beni Culturali aveva ribadito la volontà del governo di far tornare in Africa il monumento, ma alle parole non sono mai seguiti i fatti e l'obelisco è rimasto a Roma. A gennaio Addis Abeba aveva sollecitato l'UNESCO affinché l'obelisco venisse restituito al paese d'origine. Poi, un mese fa, un temporale lo ha danneggiato e l'episodio ha acceso ulteriormente la controversia. Agli abitanti di Aksum importa poco che i grandi musei del mondo abbiano deciso di non restituire i loro possedimenti ai paesi d'origine, in nome dell'universalità dell'arte. «Ci sono più oggetti preziosi aksumiti a Roma che qui da noi», dice il curatore del sito archeologico e del piccolo museo di Aksum, «e nessuno li richiede indietro, ma l'obelisco è diverso». Dal Corno d'Africa lentezze e impedimenti romani sembrano incomprensibili. Molti hanno l'impressione che dietro i ritardi ci sia la voglia di una parte del paese di rimandare ancora la consegna.
Končuje se slušno preverjanje italijanščine. Nehajte pisati, zaprite izpitno polo in jo skupaj z ocenjevalnim obrazcem položite na rob mize.
Nasvidenje in srečno!